Beati quelli, pur non avendo visto, crederanno. Questa è la beatitudine che ci occupa in questo giorno. Beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Gesù conclude con queste parole il suo incontro con Tommaso. Gesù dice così a Tommaso dopo che lui ha fatto la sua professione di fede, mio Signore e mio Dio. Gesù parla a lui, però lo stanno ascoltando tutti, lo sentono tutti gli apostoli, tutta la comunità, perché avevano bisogno tutti di questa parola, non ne aveva bisogno soltanto Tommaso. Tutti gli apostoli sono partiti da una situazione di incredulità. Nessuno di loro aveva creduto alla testimonianza delle donne, benché esse a più riprese siano arrivate a comunicare la grande novità, la grande notizia d'aver visto Gesù o gli angeli che comunicavano la risurrezione. Tutti gli apostoli hanno dovuto vedere prima di credere. Quindi questa parola che Gesù rivolge a Tommaso, se la sentono forse anche come un rimprovero, tutti gli apostoli. Beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Gesù parla qui al futuro e li sapeva che le sue apparizioni avrebbero avuto un termine e che poi tutti gli uomini avrebbero dovuto credere in lui solo fondandosi sulla testimonianza degli apostoli, senza vedere. Gli apostoli hanno voluto vedere prima di credere. Il vedere, però, non è di per sé fonte di fede, perché la fede nasce nel cuore, non negli occhi. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato oggi, Vangelo di Luca 24:41, dice così l'Evangelista: per la grande gioia che avevano nel vedersi davanti Gesù, ancora non credevano. Per la grande gioia ancora non credevano. Cos'era successo? Che il vedere Gesù aveva suscitato gioia. Quindi alla sua presenza ci credevano, lo vedevano, e aveva suscitato gioia nei loro cuori, ma ancora non credevano. La loro gioia era segno che ritenevano vera la presenza del Maestro, ma questa presenza era accolta dagli apostoli ancora in maniera egocentrica o egoistica. La presenza del Maestro in mezzo a loro poneva fine alla loro delusione che avevano provato nel vederlo in croce. La presenza di Gesù risorto eliminava il loro disorientamento, toglieva dai loro cuori la paura del futuro, toglieva loro il senso di essere dei falliti nell'aver creduto a uno che finisce in croce. Quindi era una gioia che veniva dal fatto di sentirsi di nuovo al sicuro, una gioia che veniva da una soddisfazione, da una consolazione ricevevano. Però questa gioia non permetteva, era così grande, così forte l'entusiasmo, che non permetteva ancora il dono di sé, l'offrirsi, il poggiar la vita sul Padre, il rendersi disponibile alla volontà di Dio. E questo è credere. Credere non è soltanto ritenere vero che è successo qualche cosa. Anche questa è una forma di un modo di credere, ma il credere non finisce qui, ma comincia qui. Cioè non finisce nel ritenere vero che Gesù è risorto. Quando io ritengo vero che Gesù è risorto, qui comincia la vera fede. Perché credere non è un atto soltanto della mente. Anche i soldati che facevano la guardia al sepolcro avevano visto, ma non hanno creduto. Quindi credere non è solo ritenere vero che Gesù è vivo. Questo è un passo necessario, come una pedana di lancio, un trampolino alla vera fede. Qui comincia la vera fede. Quando ritengo che Gesù è vivo, che Gesù è risorto, allora comincia il mio passo di abbandono a Dio. Se Dio Padre ha risuscitato Gesù che era morto, anch'io posso affidare a Lui la mia vita. Se Dio Padre ha risuscitato colui che gli uomini hanno ucciso, colui che si è lasciato uccidere, che ha offerto la propria vita nell'amore fino alla morte, se il Padre lo ha risuscitato, posso anch'io seguirlo, offrirmi nell'amore, anche se questo costa il mio morire, anche se questo costa il perdere la mia vita. Quindi credere che Gesù è risorto è un trampolino, possiamo dire così, prendere questa immagine, da cui io salto nelle braccia del Padre, mi affido a Lui, pongo, baso la mia vita sul Padre, ubbidendo a quelle parole che Gesù mi ha detto, ubbidendo a quella manifestazione del Padre che Gesù è stato per noi. Molti cristiani credono che Gesù è risorto, ma poi questo non lascia conseguenze. Anche noi forse qualche volta crediamo che Gesù è risorto, ma la nostra vita continua come prima. Anche i demoni credono, sanno che Gesù è risorto, ma non ne traggono conseguenze. Quindi la fede comincia lì, comincia sulla risurrezione di Gesù. Non finisce lì. Perché fede, credere, è azione di tutto l'uomo, che si butta nelle braccia di quel Padre che ha salvato Gesù dalla morte. È l'azione di quell'uomo che non ha paura di perdere se stesso buttandosi, e così fa di Dio il fondamento della vita e di ogni sua espressione. Chi aveva visto Gesù risorto poteva ancora non credere. Si può vederlo risorto, ma non fondarsi su di Lui e rimanere ancora aggrappati al proprio io. I discepoli erano contenti di vederlo, ma perché, come ho detto prima, il primo movimento della loro gioia era causato dal fatto che si riprendevano come da un brutto sogno. Tornavano a una situazione di normalità, non si sentivano più soli, avevano ancora il Maestro tra loro. In fondo era una forma di egoismo. Credere, ripeto, non è solo ritenere vero quel che si vede o quel che si sa, ma donare la propria vita, donare se stessi. Qualche volta proprio capita anche a noi che l'entusiasmo di sapere che Gesù è risorto, di sapere altre cose, l'entusiasmo impedisce il dono di noi stessi. Ci sono cristiani entusiasti, ma guai a chieder loro dei sacrifici, guai a chieder loro un'obbedienza. Così noi comprendiamo come chi vede Gesù risorto di per sé non è in una situazione migliore di chi non lo ha visto. A noi sembra, tanto che noi stessi desidereremmo qualche volta poter vedere Gesù risorto, avere una sua apparizione. Ma chi lo vede non è in una situazione di privilegio su chi non lo ha visto, perché la pienezza della vita, la beatitudine, non sta nell'avere rivelazioni straordinarie. La beatitudine non sta nell'aver visto Gesù risorto. Beati quelli che crederanno, pur non avendo visto. La beatitudine sta nella fede, non nel vedere. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno. Perché quelli che credono godono di una pienezza di vita appoggiata in Dio, godono della vita di Dio che si comunica a loro. Quelli che vedono Gesù risorto possono essere contenti, ma non hanno ancora la pienezza della vita, non sono ancora beati. Succede quello che è successo a tante altre persone che hanno avuto manifestazioni particolari di Dio. Abramo ha potuto parlare con Dio più volte, ricevere le sue promesse, ma non è stato beato perché ha parlato con Dio, ma la beatitudine di Abramo sta nell'avergli obbedito, nell'essersi fiato di quel Dio che gli parlava. Così pure Mosè non è stato beato perché ha visto il roveto ardente e ha sentito Dio parlargli dal roveto ardente. Questa manifestazione di Dio non gli ha riempito la vita. Quello che gli ha riempito la vita, che l'ha reso beato, è stata la sua obbedienza, che gli è costata, sappiamo, parecchio, a cui ha resistito parecchio, benché avesse visto il roveto ardente. Così di Maria sappiamo, Maria Santissima non è beata perché ha visto Gesù, non è beata perché gli ha dato la vita umana, non è beata perché lo ha allevato, ma è beata perché ha ascoltato e ha creduto, perché si è affidata, abbandonata a Dio. Non è beata perché ha incontrato l'angelo Gabriele, ma perché si è abbandonata alla parola di Dio. Beata te che hai creduto. È una tentazione quella in cui ci troviamo qualche volta, che pensiamo che sia beato chi ha visto. Noi pensiamo qualche volta: beati gli apostoli che hanno visto il Signore, fortunati loro, fortunato anche Tommaso che lo ha visto. In fondo questa è una tentazione che tenderebbe a giustificare la nostra disobbedienza. Siccome ubbidire a Dio costa un passo che ci sembra di morire, allora diciamo: beati quelli che hanno visto. come se a loro fosse stato più facile credere, abbandonarsi a Dio. E invece non è vero, è stato anche a loro l'atto di fede, un atto di perdere la vita, di buttarla nelle mani di Dio. La beatitudine, la gioia vera, profonda, la pienezza della nostra vita non sta nel vedere, nel ricevere, ma sta nel dare, nel donare noi stessi a Dio. Perché quando noi doniamo noi stessi a Dio, entriamo nel circolo d'amore della vita di Dio. Quando doniamo noi stessi la nostra vita a Dio, allora entriamo nella vita eterna, nell'eternità di Dio. Allora diventiamo amore anche noi. Allora la nostra vita entra nella pienezza. Ecco perché son beati quelli che credono, quelli che offrono, che donano se stessi. Questo passo del donare noi stessi a Dio può sembrarci difficile. E allora ecco il fatto della risurrezione di Gesù che ci è di sostegno. Guarda, Gesù era morto ed è risorto, perché il Padre non lascia che il suo servo veda la corruzione. Perciò anche tu puoi perdere la tua vita. Ti sembra di perderla, ma è un guadagnarla, quello di offrirla a Dio. San Pietro, nella sua lettera, primo capitolo, versetto 8, si dichiara stupito della possibilità che hanno i cristiani di credere senza aver visto. È meravigliato, perché lui aveva fatto fatica a credere, aveva dovuto proprio vedere Gesù risorto per potersi affidare a Dio, per potersi abbandonare al Padre. Mentre lui vede i cristiani che non hanno visto Gesù, non l'hanno visto prima della risurrezione e non l'hanno visto dopo la risurrezione, eppure credono, pure si affidano a Dio. Fanno conto di quello che lui, Pietro, testimonia a loro, che ha visto Gesù risorto. I cristiani gli danno fede e si affidano a Dio. Ed egli ne rimane stupito, perché questa fede, questo credere, è veramente un miracolo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora senza vederlo credete in lui. Anche noi siamo stupiti ogni volta che vediamo una persona arrivare alla fede, arrivare ad affidare la propria vita a Dio. Rimaniamo stupiti perché è un miracolo, è opera di Dio, anche se è l'uomo che la compie quest'opera. Questo atto di fede è formulato, è realizzato dall'uomo, ma è dono grande di Dio. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora senza vederlo credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime. Esultate di gioia indicibile e gloriosa, non perché avete visto, ma perché conseguite la meta della fede e la salvezza delle anime, proprio perché la vostra fede vi porta dentro la vita di Dio. 11 hanno visto per essere testimoni per noi di un fatto su cui si basa la fede di tutta la Chiesa. Essi ci testimoniano un fatto in forza del quale essi hanno cambiato vita, essi hanno deciso di offrirsi a Dio, proprio fidandosi, fondandosi sulla risurrezione di Gesù. Credere a loro è costato come a noi, anche se hanno visto. Noi abbiamo bisogno della loro fede come di un fatto su cui basare la nostra. La loro vita cambiata, la loro vita rinnovata dalla risurrezione di Gesù è un fatto, una testimonianza per noi. Gesù per davvero non è rimasto nella morte. E perciò noi ci possiamo affidare ciecamente a quel Dio cui si era affidato Gesù. Così succede che dal credere agli apostoli che ci dicono e ci testimoniano con la vita cambiata che Gesù è risorto, dal credere agli apostoli che ci dicono questo, ne consegue il nostro credere in Gesù. Notate la differenza. Crediamo agli apostoli che ci dicono che Gesù è risorto e così crediamo in Gesù. C'è differenza nel dire credere a dal credere in. Credere a vuol dire ritengo vero che quel che mi dicono, ritengo che è vero. Però non cambia ancora la mia vita. Quindi crediamo agli apostoli. Su questo si fonda il nostro credere in Gesù. E il credere in Gesù cambia la nostra vita, perché credere in Gesù vuol dire affidare la vita, donarla a Lui, poggiarla su di Lui. Dal credere agli apostoli ne consegue credere in Gesù. E allora possiamo dire, mio Signore e mio Dio. Lo possiamo dire insieme con Tommaso. Tommaso non aveva creduto agli apostoli, ha creduto ai propri occhi e alle proprie mani che hanno toccato il Signore risorto. E da questo suo credere agli occhi e alle mani ne è sgorgato il credere in Gesù, mio Signore e mio Dio. E noi possiamo dire, so che Gesù è risorto, lo so per la testimonianza degli apostoli, quindi credo in Lui, quindi mi affido alla sua sapienza, alla sua parola, alla sua obbedienza. Beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Perché beati? In cosa consiste la beatitudine della fede? Vi leggo una lunga serie di passi in cui Gesù e gli apostoli ci dicono qual è la beatitudine della fede. Più o meno si assomigliano tutti, e non sono tutti qui, ce ne sarebbero altri. La maggioranza è dal Vangelo di Giovanni, Giovanni 1,12. Ha dato potere di diventare figli di Dio a quelli che credono nel suo nome, i quali da Dio sono stati generati. Chi crede nel suo nome è figlio di Dio, è generato da Dio, nasce da Lui. 6:47. Chi crede ha la vita eterna. 6:29. Questa è l'opera di Dio, credere in colui che Egli ha mandato. Quindi la fede in Gesù è l'opera di Dio, è tutta la nostra obbedienza al Padre. Chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà più sete. Ecco la beatitudine. Chi crede in Gesù non ha bisogno più di cercare niente altro, non ha più sete. Si sente arrivato. La domanda che Gesù ha fatto al cieco nato dopo essere stato guarito è questa: tu credi nel Figlio dell'uomo? Ecco, per il cieco poter vedere non era, era una grande gioia certamente, perché dal vivere sempre nella notte al arrivare alla luce è grande gioia per un uomo che tiene salvato da una situazione di morte praticamente, di dipendenza completa dagli altri. Però non è ancora tutto. Lui lo propone dopo, il passo della vera illuminazione. Tu credi nel Figlio dell'uomo. Questo è necessario, più ancora che l'arrivare a vedere con gli occhi. Al capitolo 10:38 Gesù dice così ai giudei, pur di aiutarli: anche se non volete credere a me, credete almeno alle opere e sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre. Ecco cosa vuol dire credere in Gesù, che il Padre è in Lui e Lui è nel Padre, che Gesù e il Padre sono un unico amore, hanno un'unica parola da donarci. A Marta, davanti al sepolcro in cui è ancora chiuso il corpo di Lazzaro, Gesù dice: chi crede in me, anche se muore, vivrà. Ecco la beatitudine di chi crede: anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Sempre a Marta, Gesù dice ancora: se credi, vedrai la gloria di Dio. Marta la vedrà nella risurrezione di Lazzaro, di suo fratello. Però credo che questa parola vale sempre, anche per noi. Se credi, vedrai la gloria di Dio. Se credi, se ti affidi al Padre, allora vedrai la sua azione, saprai discernere la sua presenza. Potrai vedere con i tuoi occhi le opere di Dio. Ed è così, lo vediamo anche nella nostra esperienza. Quando crediamo, ci affidiamo al Signore, allora in tutto quel che succede, in tutto quel che accade nella nostra vita e attorno a noi, riusciamo a discernere i segni della presenza, dell'amore, della grandezza, della bellezza di Dio. Ed è molto bello questo. Non c'è niente di più grande. Se credi, vedrai la gloria di Dio. San Giovanni, nella prima lettera, dice così alla fine di questo, quasi alla fine della lettera: questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Prima lettera di Giovanni 5:13. sappiate che possedete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Quindi credere è già possedere la vita eterna. È già iniziata l'eternità per coloro che credono. Sono già dentro la pienezza di Dio, dentro la vita di colui che vive per sempre. E ancora, stesso capitolo, un po' prima, al versetto 5, chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Quindi chi crede ha una forza dentro di sé per andare controcorrente. La corrente di questo mondo porta alla perdizione, perché Gesù più volte indica come principe di questo mondo il maligno, Satana, e coloro che sono salvati devono andare controcorrente quindi in questo mondo. Chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? La fede, l'affidarsi a Dio proprio basandosi sulla risurrezione di Gesù, sulla sua divinità, è la vittoria che vince il mondo. E al versetto 20, sappiamo anche che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intelligenza per conoscere il vero Dio. E noi siamo nel vero Dio e nel Figlio suo Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Noi siamo nel vero Dio e nel Figlio suo Gesù Cristo. Ecco la beatitudine della fede. San Pietro, ancora nella sua lettera 2:7, dice ai cristiani: onore dunque a voi che credete. Coloro che credono ricevono anche onore, onore a voi che credete. Perché la vita di chi crede è già una vita immersa in Dio e merita di partecipare all'onore di Dio. Voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato. Voi che credete, siete stirpe eletta, nazione santa, sacerdozio regale, popolo che Dio si è acquistato. Beati coloro che pur non avendo visto crederanno. Siamo noi questi beati. A noi oggi viene detta questa parola. Noi non abbiamo visto, ma ci fidiamo degli apostoli e sulla loro testimonianza affidiamo la vita al Padre, ubbidendo a Gesù. E così la nostra vita è beata. Durante il silenzio che avremo, possiamo anzitutto ringraziare perché il Signore ci ha permesso di fidarci degli apostoli. Ci ha dato grazia di questo primo atto di fede, di credere che Gesù è risorto. Ringraziamo tanto di questo dono. E secondo passo, nel nostro silenzio, cerchiamo di trarre ancora le conseguenze. Offriamo la vita a Gesù risorto, perché Lui ce la plasmi secondo la sua sapienza pasquale, perché Lui ci prenda con sé nella sua obbedienza al Padre, nel suo perder la vita, perché allora ci terrà uniti anche nella sua gloria. Ringraziamo e offriamo la vita, abbandoniamola nelle mani del Padre, così da completare in noi l'atto di fede.